Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti a una nuova puntata di Terzo Tempo, il settimanale di Esteri, una volta a settimana, il sabato mattina. Proviamo a raccontare il mondo attraverso le sue storie. Staremo insieme oggi qui su Radio Popolare per la prossima mezz'ora fino alle 11.30 e io con voi sono Martina Stefanoni. Oggi andremo in Ecuador, paese ostaggio dei cartelli della droga che sta affrontando la peggiore crisi della sua storia. Poi torneremo in Spagna sui luoghi dell'alluvione di Valencia per un percorso sonoro dentro il disastro. Andremo anche in Medio Oriente con la seconda puntata di Voci Contro, quattro interviste ad altrettanti attivisti per la pace israeliani e palestinesi. Prima però partiamo da qui.
There's probably no one in history that I've ever seen that's been attacked the way you've been attacked and the way they've done it so coordinated and systematically. When you see those same people in the past very favorable to you, like Oprah, when you were on Oprah show, she was encouraging you.
Last week I did one of her last shows, I think maybe Thursday or Friday. There was a big deal being on Oprah's show, the last one, and I was like one of the last shows in that final week.
Una voce l'avrete riconosciuta, è quella di Donald Trump. L'altro invece è Joe Reagan. È un estratto di una puntata del suo podcast Joe Reagan Experience, pubblicata un paio di settimane fa, che ha visto ospite proprio l'ex presidente degli Stati Uniti e ora anche futuro nuovo presidente. È una puntata che è stata vista da quasi 48.000 persone su YouTube. E se a questi numeri aggiungiamo quelli fatti su Spotify, le visualizzazioni su TikTok e su Instagram, si può immaginare la portata mediatica di un'intervista di questo tipo. Joe Rogan è probabilmente il podcaster più popolare al mondo. Il suo podcast su Spotify è seguito da 14 milioni di persone. Più dell'80% del suo pubblico sono maschi, la metà dei quali ha meno di 35 anni. Un gruppo sociale su cui Trump ha puntato moltissimo durante la sua campagna elettorale. E a giudicare dai dati demografici del voto che l'ha portato alla vittoria, con successo. Donald Trump, durante questi mesi di campagna, si è seduto davanti al microfono di decine e decine di podcast come quello di Joe Rogan. Ha parlato di sport, di UFO, di wrestling, di cose divertenti che gli sono successe nella vita e pochissimo di politica. Questi podcaster sono tutti maschi bianchi che hanno come cultura di riferimento quella del bro, che letteralmente sta per brother, fratello. Una subcultura associata al mondo dei college, delle confraternite studentesche e più in generale a qualsiasi ambiente sociale maschile caratterizzato da una forma di complicità tossica che sfocia in atteggiamenti ipermaschilisti e reazionari. Ci sono i gym bro, fanatici della palestra, i tech bro, i crypto bro e così via. Negli ultimi anni i podcast bros, come vengono chiamati, in cui gli uomini parlano di muscoli, di donne e di sport, si sono moltiplicati. E con loro è tornato con forza tra i ragazzi più giovani il mascolinismo, mentre le coetanee femmine hanno abbracciato con sempre più convinzione istanze più progressiste. Basandosi sui dati raccolti in più di 20 paesi, il Financial Times ha evidenziato la crescita da 6 anni a questa parte di un divario ideologico di circa 30 punti tra le ragazze e i ragazzi della generazione Z, in particolare sulle questioni di genere. Donald Trump, anche consigliato dal figlio 18enne, ha capito perfettamente la dinamica che si crea intorno a questi podcast, dove chi intervista non ha né l'intenzione né la capacità di mettere in difficoltà l'intervistato, e chi ascolta invece pende dalle labbra di questi creator che hanno idee politiche confuse, spesso complottiste e in fondo profondamente reazionarie. Trump, con la sua presenza costante, divertente e complice ai podcast bros, è riuscito da un lato a portare al voto una fascia della popolazione poco incline alla partecipazione politica, dall'altro a screditare definitivamente agli occhi del suo elettorato i media tradizionali che ora, con un nuovo mandato Trump alle porte, dovranno prepararsi ad attacchi continui e dovranno essere in grado di parlare a tutti per poter recuperare fiducia e per parare i colpi dell'autoritarismo strisciante. I'm going to a town that has already been burnt down.
I'm going to a place that has already been disgraced. I'm gonna see some folks who have already.
Questa è Going to a Town di Rufus Wainwright.
I'm so tired of America. I'm gonna make it up for all of the Sunday times. I'm gonna make it up for all of the nursery rhymes that never really seemed to want to tell the truth. I'm so tired of you, America, making my own.
Adesso andiamo in Medio Oriente con la seconda puntata di Voci Contro, la seconda intervista di quattro ad altrettanti attivisti per la pace in Israele e Palestina. La storia di oggi è quella di Daniel Mizrahi, che ha rifiutato di fare il servizio militare in Israele, uno dei pochi refusnik di questo anno di guerra.
Hi, my name is Daniel. I am an Israeli refuser. Last year
Mi chiamo Daniel e sono un obiettore israeliano. L'anno scorso ho rifiutato di unirmi all'esercito e ho trascorso 50 giorni in una prigione militare per questo. In realtà non sono nato in Israele. Sono immigrato nel paese quando ero adolescente, tramite un programma per coloni israeliani. Vengo originariamente dall'America Latina, dove ci sono molti di questi programmi che attraggono coloni da vari paesi, specialmente persone con difficili condizioni socio-economiche, che sono quelle più facili da reclutare. Questi programmi coprono tutte le spese, dal biglietto aereo alla scuola, al cibo, tutto. Ho finito il liceo in una comunità di coloni progettata per indottrinare le persone con l'ideologia sionista. È una comunità completamente chiusa, solo ebrei. Non ho mai visto un palestinese lì. Il sistema educativo ti mostra solo la versione sionista degli eventi ed è molto razzista. Ti educano a credere che gli arabi e i palestinesi siano i tuoi nemici mortali e che tutti nel mondo vogliano ucciderti. Quindi l'unico modo per gli ebrei di sopravvivere è combattere con la forza militare. Fortunatamente, dopo il liceo ho ottenuto il permesso dall'esercito di andare prima all'università e poi di arruolarmi. All'università ho iniziato ad aprire la mia mente. Ho cominciato a incontrare palestinesi, a visitare la Cisgiordania, a vedere la realtà. Dopo aver appreso cosa stava succedendo nel paese, ho capito che non potevo contribuire a questo regime di apartheid coloniale. Ecco perché ho rifiutato.
I am willing to contribute to this settler colonial apartheid regime. And this is why I refused.
It's very moment. C'è un momento specifico in cui hai realizzato che volevi fare le cose in modo diverso?
For me, it was a long process, but there was.
Per me è stato un processo lungo, ma c'è stato un momento specifico in cui la mia vita è davvero cambiata. È successo quando durante l'università ho incontrato una ragazza palestinese e abbiamo iniziato a uscire insieme. A un certo punto ho dovuto prendere una decisione: andare nell'esercito o continuare a stare con la persona che amo. Può sembrare un po' un cliché, ma penso che questo dimostri qualcosa di molto importante, ovvero l'importanza delle connessioni personali. Il sistema israeliano è progettato per segregare completamente palestinesi e israeliani, in modo che non ci siano connessioni personali e che situazioni del genere non accadano. Per me quel momento è stato decisivo. Ho detto basta, voglio e devo cambiare rotta.
The moment where I said like this is enough. I have to change the course.
And what does your... Cosa dicono la tua famiglia e i tuoi amici della tua scelta?
Your opinions and your choices.
I won't talk about my family because all of my family.
Non parlerò della mia famiglia perché tutti loro mi supportano, soprattutto perché non sono israeliani, quindi non fanno parte del sistema. Ma parlerò delle altre persone nel mio ambiente. Posso dire che ho perso molti amici a causa delle mie idee. È semplicemente impossibile per me uscire a bere una birra, soprattutto se porto un amico palestinese o la mia ragazza. È impossibile uscire con alcuni israeliani senza che dicano qualcosa di razzista. Quindi a un certo punto ho dovuto smettere di frequentarli. Oppure, per esempio, al lavoro devo nascondere completamente chi sono. Solo per farti un esempio, lavoro in un ufficio, un normale ufficio, e c'è un ragazzo che viene al lavoro con un fucile d'assalto perché è un membro di una milizia di coloni. Questo è il tipo di ambiente in cui vivo. È un ambiente completamente violento e razzista. Quindi sì, le persone non accettano chi sono. E questo è il prezzo che pago socialmente. La verità è che Israele, per chi non è d'accordo con l'idea dominante, è una dittatura.
Dicono che Israele sia l'unica democrazia del Medio Oriente.
È la cosa più assurda che abbia mai sentito. È uno stato di apartheid che sta commettendo un genocidio e l'unica voce ammessa è quella di chi è d'accordo con il sionismo. Gli ebrei israeliani hanno un certo margine di libertà, ovviamente, specialmente coloro che sono sionisti, ma gli israeliani antisionisti vedono anche loro la loro libertà limitata. Per esempio, se io esprimessi la mia opinione, sicuramente perderei il lavoro e potrei essere arrestato. Quindi sì, penso che sia una vera e propria dittatura.
You all are very young.
Tu sei molto giovane, come vedi il futuro? Hai ancora speranza?
Knowing what's going on.
In the short term is very difficult to see.
Nel breve termine è molto difficile vedere una speranza, ma nel lungo termine sono molto fiducioso perché l'unico modo in cui non ci sarà resistenza è se Israele ucciderà ogni palestinese e non credo che ci riusciranno, anche se ci stanno provando. Quindi penso che alla fine il vento cambierà e arriverà la democrazia.
Questa è Gaza is Calling di Mustafa.
The weathering you brought me, it leaves a shadow on my finger. Hit a skinhead with it last winter, and you would be proud of me. I'm not on my knees anymore. I can really feel the floor. Let's go up north, though you have no will to. You wanna find the people who want to kill you. There's a place in your heart that I can't get into. And God is calling. It's been years since you've been back. You can't keep what's in your hands. And God is calling. Every time I say your name, there's a wall that's in the way. And we grew up on a street where everyone meets. All our living rooms were aflame. But you led the way. How to hold it all and take the day. You wear that scarf like it's a fame. Always pack your mother's plates. You won't let anything else escape.
Torniamo ora in Spagna, torniamo sui luoghi dell'alluvione di Valencia, forse la peggiore in Europa degli ultimi anni. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
Dall'alto, osservando le immagini satellitari, sembra quasi che il mare si sia impossessato della costa e si sia spinto fin nell'entroterra. L'alluvione di Valencia è la catastrofe naturale più grave in Europa dall'inizio del XXI secolo. Con oltre 200 vittime supera ampiamente le tragiche inondazioni che colpirono Belgio e Germania nell'estate del 2021, causando la morte di 180 persone. Quello che vogliamo proporvi ora è un viaggio sonoro nel disastro di Valencia, avvicinandoci alla vita delle popolazioni colpite attraverso i rumori e le parole delle vittime e dei soccorritori. Le zone dell'alluvione sono zone di rumori, spesso assordanti, come quelli delle idrovore che aspirano l'acqua dagli scantinati delle case per liberarli dal fango. Molti sono ancora completamente allagati e solo quando saranno liberati dalla melma si potrà capire quanta gente è rimasta vittima senza possibilità di scampo. Poi ci sono i rumori delle ruspe che sollevano e spostano carcasse di automobili per liberare le strade. Le auto vengono accatastate una sull'altra, su due piani, in file una dietro l'altra e lasciate in discariche improvvisate nei terreni liberi tra i condomini. Poi si penserà come smaltirle e rottamarle. Più sommesso, ripetitivo, meno forte è il rumore delle pale che rimuovono il fango. Le scope cercano di ripulire strade ancora annegate dalla melma, mentre spingono l'acqua giù nei tombini che sono a punto di straripare. Il rumore degli stivali che camminano sul pavimento inondato della strada. Nelle case si spostano mobili ormai inservibili, distrutti dal fiume di fango.
L'acqua iniziò a arrivare.
L'acqua è iniziata ad arrivare ed era impossibile fermarla, entrava senza freni. A casa mia ci sono stati 2,40 metri d'acqua. Tutto, ho perso tutto, tutta la mia vita. Mi sono salvata, ma ho perso tutto, nessuno ci ha avvisati. Mi hanno tirata fuori dalla finestra sul tetto dopo aver passato 5 ore nuotando. Abbiamo passato 4 giorni spalando il fango senza nessun soccorso ufficiale, solo con l'aiuto dei volontari. Abbiamo bisogno anche di aiuto psicologico perché ancora non siamo coscienti della catastrofe. Stiamo buttando via tutto perché dopo tante ore con il fango dei cassetti era tutto disfatto, inservibile. 3 famiglie di questa strada, che sono parenti, stanno vivendo insieme a noi al secondo piano di questo edificio.
Esto se podía haber evitado. La catástrofe no.
Si poteva evitare, la catastrofe no, ma le vite umane di chi si trovava al piano terra si potevano evitare, spiega questa signora, ricordando come il governo regionale di Valencia ha avvisato con quasi 12 ore di ritardo la popolazione del rischio di inondazioni. E poi ci sono i volontari. Siamo stati in un negozio, abbiamo trovato una madre con sua figlia, c'erano foto per terra, tutta una vita per terra. Non c'è luce e il fango ormai è secco, facciamo quello che possiamo.
Lo che possiamo fare.
Se partieron las canalizaciones, no tenemos gas, hay mucha gente que todavía no se puede duchar.
Le tubature si sono rotte, non abbiamo gas, ci sono persone che ancora non sono riusciti a farsi una doccia. L'acqua e la luce sono tornate, ma bisogna seccare le prese per evitare che saltino. Chiediamo solo che la risposta delle assicurazioni e degli aiuti statali siano veloci. Durante molti giorni i volontari hanno camminato a piedi per quello che viene chiamato il Ponte della Speranza, che collega Valencia con le zone alluvionate. È il popolo aiutando il popolo, dice questa volontaria. Se non fosse stato per la gente sarebbero tutti morti di fame, perché gli unici che si sono visti in questi primi giorni sono state le persone che hanno preso l'iniziativa di venire. Ma per i soccorritori non è stato facile. Di mattina lasciavano passare, ma poi hanno chiuso il ponte. Abbiamo dovuto attraversare l'autostrada e camminare sulla corsia d'emergenza. Ora vedremo cosa possiamo fare. Stiamo cercando di portare fuori mobili vecchi che sono tutti accatastati all'ingresso della casa contro la porta. Ma per quanto facciamo sembra non avanzare mai e la gente sta iniziando a esaurire le forze. Ci sono persone che preparano panini e cibi caldi, li carichiamo e iniziamo a girare per i paesi per distribuirli. Oggi abbiamo preparato polpette, fagioli e lenticchie. Una delle priorità è quella di riaprire le scuole, di dare ai più piccoli un senso di normalità dentro l'eccezionalità del disastro. Le scuole sono state chiuse durante tutta la settimana, ma l'idea, se ci danno il permesso, gli edifici sono sicuri e le installazioni di luce e gas funzionano, è quella di farle tornare in classe il prima possibile, perché i bambini hanno bisogno di tornare alla normalità.
E crediamo che sia importante che i bambini tornino.
L'Ecuador sta affrontando la peggiore crisi della sua storia. Da qualche anno è ostaggio dei cartelli della droga che stanno seminando la violenza e il terrore in tutto il paese. A Quito, la Fondazione Sembrar, partner della ONG italiana AFSI, opera nei barrios per dare una nuova speranza ai giovani grazie a progetti educativi e sportivi. Sentiamo Stefania Famlonga di Sembrar.
È un fenomeno abbastanza nuovo per l'Ecuador, nel senso che il tema del narcotraffico nell'Ecuador è diventato ormai quotidiano, però è stato un progressivo sviluppo negli ultimi 4-5 anni. Adesso forse siamo nel momento anche un po' più difficile del paese, perché si parla di bande criminali, di morti violente altissime, no? Alcune delle città dell'Ecuador, non tanto Quito, ma per esempio Guayaquil è forse la città più pericolosa al mondo in questo momento. Chi fa le spese di tutta questa situazione sono proprio i giovani, che sono appunto i reclutati in queste bande, no? che lottano tra di loro per occupare territori, spazi nel narcotraffico. Giovani e anche minorenni. Per questi giovani ormai in quest'ultimo anno direi è diventata veramente una scelta, quello di entrare in queste bande criminali. Come ci muoviamo? Allora, innanzitutto cercare di capire il fenomeno, perché è un fenomeno molto nuovo. Per esempio, come avviene il reclutamento non è ancora molto chiaro. Normalmente attraverso della vendita della droga proprio nelle scuole, mentre il primo passo. I nostri giovani ci raccontano qualcosa, però appunto siamo nella fase di capire il fenomeno. Noi da diversi anni, ormai da 20 anni, in questi quartieri ci occupiamo di educazione e adesso sta diventando educazione e prevenzione, no, di questi giovani per non entrare nel mondo della droga e nel mondo delle bande criminali.
Questi giovani ovviamente provengono tutti dai ceti più poveri.
Dove noi lavoriamo si chiama Pisuli La Ruldos, è una delle più popolate, stiamo parlando di 20.000-30.000 persone in colline, abitazioni molto piccole, case molto piccole, molto spesso con monolocali dove vivono anche molte persone insieme, a volte anche senza tavoli, senza sedie, eventualmente solo dei letti che condividono, e poi con una carenza grave dal punto di vista del lavoro, c'è poca occupazione o l'occupazione che c'è è molto informale, e poi appunto molta violenza nei rapporti, violenza fisica, donne maltrattate, famiglie disunite, disgregate, poche risorse economiche evidentemente. È un po' la situazione dei nostri quartieri, dove, ripeto, quello che domina è sicuramente una povertà materiale, anche una mancanza di servizi basici. Adesso l'Ecuador sta attraversando una grave crisi energetica. Nelle ultime 3 settimane siamo rimasti anche con 14 ore al giorno senza luce, ed è una cosa gravissima quello che sta succedendo. È molto spesso nei settori dove lavoriamo non esistono le strade asfaltate, non esistono le fognature, eccetera eccetera eccetera, e questa è un po' la situazione in generale. Però ripeto, la cosa più preoccupante, anche più dolorosa, è proprio la violenza. C'è la violenza la violenza comune nei rapporti, anche nelle famiglie eccetera, e poi ormai questa violenza manifesta per le strade dovuta alla situazione di delinquenza generalizzata che sta attraversando il paese.
Ecco, quando c'è la violenza le categorie più fragili, più deboli sono le prime vittime. Ti chiedo com'è la situazione soprattutto per le giovani ragazze.
Noi vediamo quotidianamente la violenza verso le donne, no? A motivo anche di una cultura molto patriarcale, diciamo, e quindi ci sono tante situazioni che noi affrontiamo anche tutti i giorni di donne anche molto giovani, perché qui diciamo la famiglia, i bambini si iniziano a avere molto presto, no? Stiamo parlando di 15-16 anni in cui le ragazzine, diciamo, iniziano a avere i primi figli, per cui questa è la situazione che noi accompagniamo di situazioni o di donne sole perché abbandonate dai loro mariti, oppure di donne che sono con i loro mariti ma che soffrono violenza. Lavoriamo molto con altre istituzioni che trattano questo problema molto direttamente dal punto di vista anche legale, dal punto di vista psicologico, eccetera. Noi dirigiamo le nostre donne verso questi servizi, ma il nostro grande lavoro è sostanzialmente aiutare le donne a rendersi conto della violenza che stanno subendo, perché molte volte è come fosse normale, per cui tutto il nostro lavoro è proprio di coscientizzazione di queste donne, del proprio valore, di quanto valgono e quindi di come appunto queste situazioni non sono normali, non so come dire. E una volta che le nostre donne decidono anche di iniziare un percorso, ripeto, anche con l'aiuto di professionisti, il nostro lavoro è molto quello di accompagnare durante questo percorso, perché la coscienza anche del proprio lavoro è così fragile, il proprio valore è così fragile che c'è bisogno di sostenerlo.
Anche per oggi Terzo Tempo finisce qui, ci salutiamo sulle note di un brano dell'ultimo album dei Cure, questo si chiama And Nothing Is Forever. Noi ci risentiamo sabato prossimo, sempre dalle 11 alle 11.30, sempre su Radio Popolare. Grazie a tutti di essere stati con me, una buona giornata, un buon weekend da Martina Stefanoni. Ciao!